Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Radio Caffè Criminale è lieta di presentare Art and Crimes, the podcast.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
C'è una enorme realtà scomoda da mistificare, che come il rogo del Navi di Nemi rischia di aprire vecchie ferite e tensioni politiche mai sopite nel nostro paese. Esiste cioè un'immensa operazione di cover-up che persiste tuttora, volta a non fare chiarezza su uno dei più nefandi crimini d'arte subiti dal nostro paese. Non parlo solo della distruzione della millenaria e importante abbazia di Montecassino, ma anche di un'immensa operazione di furto che la famigerata divisione Göring mise in atto per celebrare il 51esimo compleanno del grande gerarca da cui prendeva il nome. Sto parlando del famigerato Esteta del Male di Hermann Göring. Ho già ampiamente parlato di questo individuo nel podcast su Rodolfo Siviero. Un feroce lupo famelico che credeva nella missione del Terzo Reich di guida dei popoli e fece propria la filosofia di accaparrarsi tutti quegli oggetti d'arte che ne legittimavano il potere. Gli attori in atto sono molti, dirò molti nomi, ma non perdete il filo del discorso. Innanzitutto gli alleati che hanno distrutto la preziosa abbazia e i nazisti che figurano invece come salvatori dei tesori ivi contenuti. Il tutto provvisto da foto, interviste e relazioni ufficiali che ne confermano l'eroismo e infine abbiamo il Vaticano che ha in parte diretto e accolto i preziosi oggetti dell'abbazia. Allora, siamo qui per scoprire la verità e questo è il mio compito. Per perseguire tale scopo devo per forza analizzare tutte le versioni dei fatti, anche quelle ufficiali. Quella di Montecassino, come quella del rogo delle navi di Caligola, è una storia di guerra. E come tutte le storie di guerra, si svolge su due linee. Una linea ufficiale, dove ci sono buoni e cattivi, e un altro tipo di guerra, una guerra più nascosta, più subdola, fatta di un gioco di specchi. Come già visto per il rogo delle navi di Caligola, i dati emersi non attribuivano la colpa esclusiva, almeno, alle truppe tedesche. Sono sempre stato obiettivo, addirittura sono andato anche contro le conclusioni dello stesso Rodolfo Siviero, quando c'è stato da difendere le truppe tedesche le ho difese, coi dati alla mano, naturalmente. Questa volta dovrò fare un lavoro completamente diverso. La situazione, insomma, è diametralmente opposta. Documenti ufficiali, foto, testimonianze vedono i due ufficiali della divisione Hermann Göring, Julius Schlegel e Maximilian Becker, alla direzione di Paul Conrad, quindi alla direzione del generale della divisione Hermann Göring, insomma sono i due salvatori dei tesori di Montecassino. Basta fare una semplice ricerca su internet per trovarlo. Possiamo equipararli allo Schindler List delle opere d'arte, senza esagerare. Però questa volta la situazione è molto diversa. E vedremo perché. Mentre a Nemi avevamo a che fare infatti con la distruttiva ferocia nazista della divisione numero 163 antiaerea motorizzata tedesca, però con truppe regolari, qui abbiamo a che fare con l'azione salvifica dei famigerati aguzzini della Göring, insomma vere e proprie SS. Insomma, come al solito nelle versioni ufficiali qualcosa non torna. Che tipo di cover-up ha attuato il Vaticano nel dopoguerra riguardo a Monte Cassino? La divisione Hermann Göring è fra quelle che maggiormente ha lasciato una scia di sangue innocente lungo la penisola italiana, popolazione civile uccisa a sangue freddo. A Monte Cassino, la grazia divina delle opere custodite ha portato luce nel cuore degli ufficiali di questa divisione. Schlegel e Becker si sono adoperati in un'operazione di salvataggio degna dei più grandi Monuments Men di tutti i tempi. Però vedremo con calma e con rassegnazione che la situazione è diversa. Non credo nemmeno che vedremo mai un'opera filmica su questa azione, e c'è una ragione ben precisa. Infatti, antecedente alla Germania del Terzo Reich, l'ente tedesco Kunstschutz aveva il compito di proteggere le opere d'arte tedesche nei conflitti. Quindi è una storia molto lunga, che affonda le sue radici addirittura prima del Terzo Reich. Sotto la direzione di Göring, gli uomini di questa organizzazione si adoperarono per confiscare le opere d'arte nei paesi sotto il dominio del Reich. Fu poi creata la ERR, Speciale Unità Militare, col compito di acquisire intere collezioni d'arte, compresi libri, reliquie e sculture. Come fu possibile, qui mi faccio una domanda, come fu possibile evitare che questa macchina perfetta non esautorasse completamente il nostro paese delle sue opere d'arte? Beh, è difficile spiegarlo, ma ci arriveremo con calma. Furono infatti i nuclei di salvataggio messi su da Rodolfo Siviero, oppure dal giovane soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi, o ancora nel caso di Monte Cassino si parla del vescovo e abate Gregorio di Amare, che seppero agire in anticipo e in sordina, spesso intrecciando rapporti con gli stessi nazisti e sotto copertura. Insomma, poterono agire celermente onde evitare che tutto sparisse in Germania, sì, perché c'era una colossale operazione che voleva portare in Germania tutti i tesori di Monte Cassino. Ancora oggi questi uomini sono costretti ad agire in sordina. L'informazione ufficiale è lacunosa e politicizzata, lo sappiamo. Gli stessi organismi internazionali ignorano il loro operato, volti a divulgare una narrazione mainstream che nasconde quante ingiustizie ancora oggi coprono i grandi musei stranieri. L'opinione pubblica è l'avversario peggiore, però, in questi grandi furti, a scapito appunto del patrimonio pubblico. Tutti gli organismi si adoperano per non coinvolgerla. Qui sta il bandolo della matassa. Lo storico dell'arte Julius Schlegel, alle dipendenze di Göring, era incaricato di incamerare per il gerarca l'immenso tesoro di Monte Cassino. Hitler aveva una visione invece più, diciamo, esoterica di questi furti. Era incentrato sull'acquisizione di oggetti mistici che avrebbero dato un potere, fra virgolette, occulto al Terzo Reich. Fra questi spicca la reliquia della lancia di Longino, il centurione che colpì il costato di Gesù. E il Führer aveva proprio un attaccamento morboso per essa. Facente parte delle reliquie sacre degli Asburgo, fu ritrovata dal tenente americano Horn il 30 aprile del 45. Nel 46, appunto, il generale restituì il tesoro alla corona dell'Austria, agli Asburgo. Göring aveva invece una visione più estetica. Era attratto dal bello, ma ben sapeva che l'arte legittimava il potere del Terzo Reich ed era molto attratto dal misticismo del tesoro di San Gennaro, custodito a Monte Cassino. La sua rete di convivenze coi fascisti italiani gli avrebbe permesso di celebrare il suo 51esimo compleanno in un tripudio di gloria semidivina. Le reliquie, intrise di devozione del tesoro di San Gennaro, avrebbero dato ulteriore potere mistico al Terzo Reich, senza contare gli ori e preziosi di Orcolano e Pompei. È un dato di fatto incontrovertibile. Nell'ottobre del 43 la divisione Göring si apprestava a incamerare i tesori di Monte Cassino. Gli americani erano alle calcagna e ben sapevano di questa operazione. Non lo avrebbero mai permesso, a costo di distruggere l'abbazia coi suoi tesori, a costo di passare dalla parte del cattivo, come alla fin fine è successo nella versione ufficiale di questa storia. Sapevano bene gli americani che con quel furto il Reich avrebbe acquisito un ulteriore prestigio e potere, ed era assolutamente da evitare. A Monte Cassino erano custoditi il fior fiore dei tesori artistici della Campania e del Sud Italia, fra cui, come detto, il tesoro di San Gennaro. Oggi l'Italia non sarebbe più quella di sempre se tutto andava in porto. Oggi ufficialmente Schlegel è celebrato in patria a Vienna con busti, parchi, musei in suo onore. Nel 2008 una solenne celebrazione a Monte Cassino ha commemorato i 50 anni dalla sua morte con autorità ecclesiastiche e civili. Niente di misterioso, in ogni salvataggio ci vuole un eroe riconosciuto dalle pubbliche autorità. Il merito di aver evitato che i tesori di Monte Cassino finissero a Karinal o in un santuario nazista va a quegli uomini che seppero prevedere e agire in sordina, lo ribadisco. Un modus operandi non diverso da quello odierno e più volte visto nei podcast di Art and Crimes. I veri eroi, come al solito, sono quelli che non compaiono o al massimo appaiono nelle retrovie. Parlo di Rodolfo Siviero, Pasquale Rotondi, il vescovo Gregorio di Amare. Per Monte Cassino, come detto, cambiano l'ordine degli addendi, ma il risultato è lo stesso. I cattivi, appunto, stavolta sono gli americani, sono gli alleati, decisi a bombardare la millenaria abbazia di Monte Cassino. Paul Corrat è l'eroico generale della divisione Göring che aveva deciso di fare di Monte Cassino la roccaforte della resistenza nazista. Concedette uomini e mezzi ai suoi due comandanti di divisione, però, per salvare i beni ivi custoditi e portarli nella città del Vaticano. Questo appunto andava bene per i beni ecclesiastici, ma non per i beni dello Stato italiano, che erano avulsi da quelli del Vaticano. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo dopo. L'obiettivo era invece un altro, era quello di portare tutto nel comando della Göring a Spoleto. Soprattutto i beni statali erano più preziosi. Mentre quelli dell'abbazia riguardavano soprattutto documentazioni, 200 casse provenienti da Napoli e dalla Campania avevano dei beni preziosissimi al loro interno. È importante sottolineare che i beni del Vaticano, comunque quelli ecclesiastici, non subirono nessuna razzia. Forse perché è stato neutrale. Mentre alla riconsegna del 4 gennaio 1944 a Piazza Venezia, le casse coi beni d'arte di Napoli erano prive di almeno 15 preziosi forziari. Allora, poco contano innanzi alle celebrazioni in Vaticano tutte queste cose. Dopo la messa della Basilica, l'abate Gregorio di Amare presentò al glorioso generale Paul Corrat una pergamena scritta in latino che encomiava i tribuni Schlegel e Becker per aver salvato i frati e i tesori dell'abbazia di Monte Cassino a rischio della propria vita, dato che erano agli ordini diretti di Göring e del suo esperto d'arte Walter Andreas Hofer. Lo ribadisco, a differenza delle navi di Nevi, qui c'è un terzo attore e che complica la situazione, è il Vaticano. Anche in questo caso la volontà di preda l'ha fatta da padrone e questo è il filo conduttore che unisce un po' tutti i nostri podcast. I 20 forzieri racchiudevano preziosi dipinti napoletani, nonché gli ori e i preziosi gioielli di Ercolano e Pompei. Il meglio, insomma, ormai era stato trafugato, dato che fra quei beni era compresa la meravigliosa Danae di Tiziano, donata a Göring proprio per il suo compleanno. Sono stati poi uomini come Siviero e Pasquale Rotondi a fare la differenza nel secondo conflitto mondiale e soprattutto a fine conflitto. Prevenirono e non, come dire, lucrarono, prevenirono in anticipo, senza avere intenzioni personali. Pasquale Rotondi, osannato dallo stesso Giulio Carlo Argan, salvò dal conflitto circa 10.000 opere d'arte italiane. Veri e propri servitori dello Stato e devoti all'arte ebbero una funzione davvero eroica e incondizionata. Uomini del Vaticano come Gregorio d'Amare ebbero invece una funzione più mediatrice. Come poi la storia in generale conferma, a loro è spettato costruire una visione generale d'insieme per il pubblico, a chi ha una funzione mediatrice, quindi in questo caso al Vaticano. Basta infatti digitare su internet il nome di Julius Schlegel per leggere questa versione ufficiale che a uomini come noi spetta però il compito almeno di analizzare criticamente. Se no non saremmo studiosi, se no non saremmo indagatori del crimine d'arte. I veri eroi, alla fine, lo ribadisco, sono poi gli uomini schivi e riservati, come Pasquale Rotondi, a fare la differenza. Questi uomini, come anche Rodolfo Siviero, non compaiono sui media, ma sono loro ad agire. Le loro storie sono ignote e sono note solo dopo molti anni. Qualche volta non sono mai note. L'azione della divisione Göring era prevista da tempo e si sapeva che l'obiettivo era proprio Monte Cassino. Già prima che l'Italia entrasse in guerra, nel nostro paese si capì che l'arte sarebbe stata oggetto di saccheggio e distruzione. Si dovevano individuare dei luoghi adatti al ricovero di questi oggetti con caratteristiche uniche che differenziavano il nostro paese di fronte al mondo. Il giovane soprintendente di Urbino, Pasquale Rotondi, insieme a uomini come Siviero, si mossero da subito e redassero delle liste. Anche lo stesso Rotondi ne redasse una. Un professore universitario diventò protagonista delle linee guida nel salvataggio del nostro patrimonio artistico dalle mire di uomini come Göring. Pensate, solo nell'83 l'allora sindaco di Sasso Corvaro, in provincia d'Urbino, parlo di Oriano Giacomi, ha reso pubbliche queste linee guida che indicavano i luoghi come la Rocca di Sasso Corvaro e Monte Cassino, insomma i rifugi ideali dove raccogliere il nostro patrimonio artistico. Poi si sa, Monte Cassino finì proprio sulla linea del fronte, ebbe una vicissitudine particolarmente sfortunata, ma questa è un'altra storia, ne parleremo poi. Il primo settembre del 39 Hitler invade la Polonia e da subito i nostri uomini si mossero a prevenire il peggio. La relazione, insomma, dell'ispettore Nicoletti all'allora ministro Bottai fu subito drammatica in previsione appunto di questi eventi. Si scoprì che nessun luogo in Italia era pronto a salvare celermente i propri tesori, cioè nessun museo sulla penisola era pronto, in caso di guerra, di conflitto, di invasione, a trasferire subito i propri tesori. Era una situazione disperata. Il giovane ispettore del ministero di allora, Giulio Callo Argan, ha da subito l'idea di concentrare le opere in alcuni luoghi chiave sicuri. Bottai scelse da subito Urbino per il nord e centro Italia, sul consiglio di Argan. La sua posizione era isolata e difficilmente raggiungibile, come anche Monte Cassino, questo almeno inizialmente. A Urbino era soprintendente, l'ho detto, Pasquale Rotondi. Questo è un uomo chiave, un altro uomo chiave nella nostra storia, con missione speciale e segreta. Lui fa notare che ivi era presente un deposito dell'aeronautica. Insomma, che Urbino non era città adatta in caso di eventi bellici. Pasquale Rotondi nell'autunno del 1939 visita palazzi, castelli e rocche del centro Italia e redasse le linee guida sui luoghi atti a custodire i beni preziosi dell'arte italiana. Intanto Rodolfo Siviero, al servizio segreto fascista, osservava la trasformazione dell'organizzazione Kunschutz in mostruosa macchina da preda, come le famigerate ERR, Comando Reichsleiter Rosenberg, con fini abominevoli e non assolutamente di salvataggio, come ufficialmente si presentavano. Insomma, vedete che questa storia è assai simile a quella della divisione Göring e al suo comportamento a Monte Cassino. Pasquale Rotondi visita opere di ingegneria militare e detta le linee guida sui ricoveri. Devono essere asciutti per la conservazione dei dipinti, solidi per resistere a bombardamenti, né troppo lontano dai centri abitati per prevenire furti, non lontano nemmeno da fonti d'acqua per spengere incendi. Devono essere distanti da zone industriali e ferroviarie per non essere notati. E infine abbastanza vicini a un capoluogo come Urbino per essere tenuto sempre sotto controllo. Insomma, forse Rotondi era molto esigente, ma le sue linee guida furono essenziali nell'individuare in rocche come Monte Cassino i luoghi ideali. Dopo una scelta estenuante, Rotondi individuò nella rocca di Sasso Corvaro a Urbino, siamo alla fine del marzo del 39, era quattrocentesca, costruita dal senese Francesco di Giorgio Martini, ingegnere militare di Federico da Montefeltro, uno dei luoghi ideali, anzi, forse il migliore. Come Monte Cassino, anche Sasso Corvaro è concentrato nella linea di difesa, però nel suo caso è circolare. Sasso Corvaro era però più difficilmente raggiungibile, qualora appunto ci fossero stati bombardamenti dall'alto. Monte Cassino invece si rivelerà estremamente fragile in questo caso, appunto i bombardamenti americani l'hanno dimostrato. È stata l'attività preventiva comunque di Siviero e Rotondi, è stata quella mediatrice di Monsignor di Amare a evitare il peggio. I tedeschi hanno offerto i mezzi, ma le loro intenzioni non erano scevre da interessi, altrimenti i 15 casse con beni inestimabili non sarebbero sparite, appunto insieme alla Dane di Tiziano, poi recuperata in seguito da Siviero a fine guerra. Schlegel e Becker non potevano essere ignari, insieme al generale Paul Conrad, di tutto questo. Parliamoci chiaro, mancavano i tempi, altrimenti sarebbe stato portato a termine il più grande furto nazista in Italia. Mancavano i tempi e soprattutto in Italia avevamo gli uomini necessari a evitare che tutto ciò succedesse, meno male. Per il resto si sa, bisogna dare una versione ufficiale che individui eroi e responsabilità. Noi siamo qui però per offrire la verità, per offrire una visione obiettiva. Tra l'altro, una recente pubblicazione del 2014, parlo di Bianchini e Gentile, conferma che non sono l'unico ad avere queste perplessità. Ribadisco, non lavoro in solitaria, il mio è un attento studio e non sono mai solo nelle mie convinzioni. Come già visto più volte, col tempo emergono sempre documenti e testimonianze, anche a distanza di molti anni. A proposito di Pasquale Rotondi, siamo nell'83, solo nell'83 si è saputo del suo operato. A proposito invece di questa pubblicazione che ha chiarito alcune idee, alcune non tutte, siamo solo nel 2014, insomma bisogna aspettare molti anni affinché il lavoro degli uomini e degli studiosi abbia effetto. Come già visto per i casi della biga di Monteleone, del terzo bronzo di Riace, dell'atleta di Fano, quando emergono nuove testimonianze e documenti inediti, anche dopo molti anni, questo vuol dire che esiste una versione ufficiale dei fatti che comincia a scricchiolare. Perché questo è il fattore comune a tutte le versioni ufficiali. Piano piano, morti i testimoni che falsificano, i falsi testimoni che falsificano l'evento, piano piano tutto comincia a scricchiolare. È solo una questione di tempo. C'è stato addirittura proprio un calcolo matematico che dice dopo quanti anni queste operazioni di cover-up iniziano a scricchiolare. E finora lo abbiamo visto chiaramente, come anche nel caso di Montecassino. Però certo, siamo di fronte a un'immensa operazione di cover-up, che ha la sua origine nel Vaticano. Si tratta insomma di un ente estremamente antico che basa il suo potere anche sulla donazione di Costantino, dimostrata poi a seguito falsa. Insomma, si tratta di oltre 2000 anni di potere solido e quindi sa bene come coprire le cose, certamente. Quanto è sparito da Montecassino? Se è rimasto nascosto il memorandum del generale Achim Oster, redatto nel maggio del 1946 e conservato all'Imperial War Museum di Duxford nel Regno Unito, è giusto chiedersi cosa è davvero successo a Montecassino e se il memoriale di questo generale è comparso, se ne parla solo nel 2014? Cosa è successo in tutti questi anni? Beh, è un'impresa veramente ardua arrivare al bandolo della matassa. Appunto, del memorandum Oster se ne parla solo in una recente pubblicazione del 2014, ma conferma una cosa, che la divisione Hermann Göring aveva come obiettivo di trasportare tutti i beni di Montecassino prima a Spoleto e poi in Germania. Si trattava di una colossale operazione mascherata da salvataggio. Cosa che Siviero comunque ha sempre sospettato e sostenuto. La tardiva pubblicazione di questo documento, qualsiasi ne siano le giustificazioni, non chiarisce però i nostri dubbi, lo ribadisco. Viene individuato in questo caso un nuovo eroe, in questo caso è il generale della Wehrmacht Ferdinando von Senger, che tanto ostacolò l'avanzata alleata nel settore di Montecassino. Appunto, sarà poi questo grande ostacolo a provocare il feroce bombardamento dell'abbazia, lo ribadisco. Ma nella versione ufficiale, gli americani in questo caso sono i cattivi. Va bene, prendiamolo come dato di fatto. Lui, von Senger, avrebbe bloccato la rapina e l'enorme operazione di trafugamento. Resta il fatto che la divisione Göring agisse distaccatamente dalla Wehrmacht e che lo stesso von Senger difficilmente si sarebbe opposto al grande gerarca vice di Hitler. Ma lo stesso vale per il Paul Conrad, lo stesso vale per Schlegel, per Becker, parliamoci chiaro. Allora, e lo ripeto un'altra volta, i veri eroi sono quelli che agiscono in sordina e preventivamente. Quindi già prima della divulgazione del Memorandum Ulster si era fatto il nome di Von Senger in atti e pubblicazioni appunto riguardo all'eroe che salvò il tesoro di Monte Cassino. Al di là di Siviero, Rotondi e di Amare, quindi, si possono scrivere fiumi di libri, però rimane veramente ignoto chi ha salvato il tesoro di Monte Cassino. Anche perché le versioni ormai sono troppe e la reiterazione nell'individuazione di inufficiali generali tedeschi salvatori, insomma, aumenta i dubbi su quanto sia davvero sparito in Germania. Sia Becker che Schläger si dissero inviati dal generale Paul Conrad, comandante della divisione Hermann Göring. Appunto, ci sono testimonianze dirette di questo fatto. Ecco, lo ribadisco, quando c'è stato da difendere i tedeschi, andatevi ad ascoltare il podcast sulle navi di Nemi, li ho difesi. Attenzione, io sono estremamente obiettivo, non sto prendendo le parti o le difese di nessuno. Le prove sono chiare, le prove dicono che comunque a loro, alla divisione Hermann Göring, si è dovuto lo sgombero del monastero, su questo non ci piove. Però lo ribadisco, una cosa è sgomberare il monastero, una cosa è sapere quali sono le vere intenzioni della divisione Hermann Göring. Insomma, questo sgombero poteva essere il preludio di una grande operazione di trafugamento. Allora, la storia è lunga. Molti tesori erano custoditi a Monte Cassino. Il museo Keats e Shelley, il medagliere di Siracusa, le casse dei principi di Piemonte. Per ognuno di essi ci vorrebbe una trattazione a parte. Fra essi però spiccano i tesori di Napoli e del Sud Italia, oltre ai manoscritti e agli oggetti preziosi propri dell'abbazia, che però erano attinenti ai beni ecclesiastici e quindi al Vaticano. Il 15 gennaio del 43 arrivarono appunto a Monte Cassino 60 casse, questo è importante sottolineare, 60 casse dal Museo Archeologico di Napoli. Attenzione, non sto parlando di cocci, non sto parlando di marmi, che sono copie di originali in bronzo di artisti, sto parlando di ori, argenti, vetri, gemme e avori. Fra 6 e 7 settembre arrivano 87 casse, il meglio delle collezioni archeologiche del Museo Nazionale di Napoli, alcuni grandi bronzi pompeiani e la collezione dei gioielli romani. 100 casse arrivarono con 413 dipinti dai musei di Napoli. Il recupero dei tesori archeologici sarà, guarda caso, il più complesso e ricco di punti oscuri. Queste casse, nonostante le reticenze, balzarono subito agli occhi di chi apprestava lo sgombero. Erano beni demaniali italiani, ma di Amare dovette consentire al loro trasferimento, che, guarda caso, andava verso il nord Italia, non verso il Vaticano. I beni del monastero, essendo ecclesiastici, appunto, avevano un tragitto più sicuro verso il Vaticano. Per questo i monaci, subito come poterono, nascosero fra le casse il prezioso medagliere di Siracusa e questo fu subito un'azione repentina che salvò tante medaglie preziosissime. Lo stesso vale anche per il tesoro di San Gennaro, che nascosero subito fra i beni dell'abbazia, più una cassa di zinco coi codici e placiti più preziosi. Insomma, un'attiva macchina della propaganda nazista intanto filmò tutta l'operazione di salvataggio. Attenzione, perché la propaganda, lo sappiamo bene, è importante per tutti i regimi. Ottima copertura è il più grande trafugamento mai avvenuto in Italia. La macchina della propaganda nazista, cioè tutti i filmati del salvataggio delle opere di Monte Cassino, tutte le foto, sono la più grande copertura mai attuata per questo trafugamento, almeno nella storia dell'Italia. L'arrivo dei beni ecclesiastici a Roma fu subito esibito come un grande successo e andò ben a coprire la sorte dei beni statali, lo ribadisco, più preziosi, di cui si persero subito le tracce. Conrad, Becker e Schläger furono encomiati pubblicamente con pergamene in latino. Il 3 novembre del 43 partirono appunto gli ultimi due camion. L'operazione fu apparentemente un grandioso atto del mecenatismo tedesco verso i nostri beni artistici minacciati dalle bombe americane. Tutti i podcast di Art and Crimes sono correlati e in quello intitolato Fattore Giano Bifronte ho ampiamente trattato delle coperture messe in atto dai curatori dei musei stranieri per trafugare beni culturali, soprattutto archeologici. Allora, lo ribadisco, e questa è una legge generale che vale per tutte le coordinate storiche e geografiche. Gli atti di mecenatismo, amplificati dai media, nascondono attività fraudolente ai più alti livelli. Lo abbiamo visto recentemente. Questo metodo è stato usato anche dalla divisione Hermann Göring per Monte Cassino e soprattutto orchestrato da Gerhard Evers, come sempre del resto sostenuto da Rodolfo Siviero. Costui infatti era una importante pedina delle trame di Hermann Göring per razziare le opere d'arte in Italia. Un progetto insomma di rapina pianificato ben prima del 3 settembre 43, data dell'armistizio di Cassibile. Possiamo dire con assoluta certezza che il 22 novembre Gerhard Evers giunse a Roma per dirigere il Kunschutz. Però Gerhard Evers fece enormi pressioni alla divisione Hermann Göring per la risoluzione della vicenda di Monte Cassino, che fu un enorme furto coperto da atto benefico. Fu un'immane cover-up ancora oggi presentata al pubblico e supportata dagli encomi vaticani Aschlögel, Becker e von Senger. In questa vicenda è palese anche la fitta trama che unisce il Vaticano e i vertici nazisti. Come visto, le cose da portare via erano divise in due categorie, abbiamo quelle statali e quelle dell'abbazia afferenti al Vaticano. I primi a partire, guarda caso, furono i beni statali, compreso appunto il ricco tesoro napoletano. Non erano in quel caso scortati dai monaci e andavano verso un luogo che non fu rivelato, ma poi vedremo essere la sede della divisione operativa Hermann Göring a Spoleto. Allora, i primi beni a essere restituiti, guarda caso, furono quelli del Vaticano, grazie alla mediazione di Don Leccisotti. Il Vaticano provvide subito a encomiare gli eroi tedeschi con pergamene celebrative, già visto. Tra il 17 ottobre e il 3 novembre del 43 avvenne il trasferimento dei beni e la celebrazione dei loro salvatori. Questa è una storia a parte. Una delle più grandi operazioni Giano Bifronte mai messe in atto nella storia dei furti d'arte, lo ribadisco. A fine maggio è balzata alle cronache l'incriminazione di Jean-Luc Martinet, ex direttore del Louvre, per traffico illecito di beni archeologici dal Medio Oriente. Abbiamo visto un fulmine a ciel sereno, come la Marion Trout del Paul Getty Museum di Malibu, fervida sostenitrice della lotta al traffico illecito, anche Jean-Luc Martinet si è sempre battuto contro la distruzione del patrimonio storico-artistico in Siria e Iraq. E guarda caso, invece, risulta essere uno dei massimi trafugatori. Lo ribadisco, questo è il fattore Giano Bifronte. Si trafuga meglio se si fa la figura degli eroi. Chiuso, punto. Lui stesso, Jean-Luc Martinet, scrisse un rapporto al Presidente della Repubblica Francese per la protezione del patrimonio in Medio Oriente nel 2015. Questa collusione fra grandi musei occidentali e criminalità organizzata è stata più di un anno fa prevista dal podcast Archeologia e Sistema Piramidale. Analizzate insomma le radici storiche nel nostro paese, io stesso ho provveduto a parlare della mia esperienza nel Foro UNESCO di Lucca. Queste coperture e collusioni esistono tuttora e alimentano i cavò dei musei d'oltre Atlantico, oltre che europei. Il podcast Isis e Corridoio Siriano ha delineato le linee generali di questo approvvigionamento, un immane traffico e le sue matrici ideologiche di distruzione della memoria storica dei popoli e della loro unicità. Questa matrice ideologica è costante, la ritroviamo anche nell'operazione Monte Cassino e nel castello di carte costruito negli anni per coprirla. Lo ribadisco, noi siamo qui per trovare la verità, il più possibile almeno. Dopo oltre un mese si seppe che la destinazione dei tesori statali di Monte Cassino, appunto fra cui gli ori, gli argenti, i gioielli dei siti archeologici di Lazio e Campania, insomma, era il deposito della divisione Hermann Göring presso Spoleto, nella villa Marignali a Colleferretto. Come è possibile? L'eroe di Monte Cassino, Julius Schlegel, dette ordine di portarli nella tana del lupo? Becker stesso si recò a Spoleto, dove assistette all'atto di scelta e spoliazione delle casse. Insomma, il crimine era in atto. Sarà poi giustificato dal fatto che la divisione Hermann-Göring aveva il diritto di un compenso dallo Stato italiano per il salvataggio delle opere d'arte di Monte Cassino. Bello, ottima giustificazione. Chissà se in quel momento Schlegel e Becker pensassero alle donne e ai bambini uccisi a sangue freddo dalla divisione Hermann-Göring. Per fortuna c'era già chi, in anticipo, come Siviero, conosceva le intenzioni, i movimenti e i tragitti delle casse. A queste si unirono il clamore della stampa, meno male, che è il grande punto debole di queste operazioni, e l'allarme delle istituzioni civili religiose. Insomma, il cover-up nazista iniziò subito un po' a scricchiolare. Nessun ritardo o contrattempo. Per tutta la notte si attesero almeno 15 casse che non fecero più ritorno. Schlegel negherà di essere a quest'ultima riconoscenza, ma è presente in fotografie e filmati. Becker è proprio assente per licenza. Come dire, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. I nostri Schlegel e Becker si vergognarono, si vede, a fare i coperchi in quest'ultima farsa. Solo grazie al sopralluogo del colonnello Ernest Dewald, esperto di pittura italiana e Monuments Man al servizio degli alleati, che ebbe luogo in Vaticano fra giugno e luglio del 44, si conosce la reale entità del furto. Ancora nel 45 Gerhard Evers, nonostante fosse capo del Kunstschutz, continuò a negare la sparizione di queste casse. Indagato dagli alleati per negligenza e mancata vigilanza, ammise infine di non avere nessun potere sulla divisione Hermann-Göring. Come lui, allora non ce l'aveva nessun altro ufficiale tedesco. Insomma, niente torna in questo discorso. Tutta questa serie di omissioni e coperture aveva un solo scopo: far finire le 15 casse al comando generale tedesco di Montesoratte. Dallo stesso Kesserling. Sono stati fatti molti nomi in questo podcast, ma non confondetevi. In questa indagine tutti questi nomi potrebbero fuorviare. L'obiettivo è quello di capire che in tanti anni è stata infiocchettata un'immensa cover-up. In realtà la risposta a cosa sia successo è intuitiva, basta ragionare un attimino. La riconsegna delle casse è avvenuta sempre sul territorio neutrale del Vaticano, guardate caso, anche delle ultime casse. Il Vaticano quindi è il principale referente in questo caso. La sua influenza ha evitato che ci fosse una soluzione finale per i beni custoditi a Monte Cassino. Solo lui può aver avuto il potere, di concerto con la divisione Hermann-Göring, di evitare che a fine guerra sulla Germania gravasse un'altra immensa onta, minore certo rispetto però a quella dello sterminio degli ebrei. Le 15 preziose casse sono state il prezzo dello scambio, chi lo sa. Questo perché lo sgombero di Monte Cassino nacque, e qui lo ribadisco, come il più grande furto che i nazisti volevano compiere in Italia. Un'immane operazione. L'azione preventiva di uomini come Siviero e Rotondi non poteva arrivare a fermare questa colossale macchina di rapina, che era appunto in atto da parte della divisione Hermann-Göring già da prima che ci fosse l'armistizio di Cassibile. Anche se molti oggetti sono stati recuperati in Austria negli anni seguenti alla fine della guerra, di molti altri se ne è persa traccia. E, almeno per il momento, la ricerca continua, come anche l'abile operazione di copertura, al più orribile crimine d'arte mai commesso nel nostro paese. Anche chi pensa che nei vertici tedeschi ci fossero varie anime, benevolenti o meno per il nostro patrimonio, e anche chi pubblica libri, dovrebbe avere qualche remora, dovrebbe avere qualche ripensamento. Tanti film di inchiostro si scriveranno su questa vicenda, come tutte le altre di Art and Crimes, ma solo i fatti parlano. Le 15 casse sparite con i preziosi ori, gioielli, argenti e originali bronzi del nostro ricco Sud Italia sono sparite. E è sempre il nostro povero Sud Italia troppo spesso vittima e dimenticato di questi furti d'arte.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.